Ciao, stai per ascoltare l'episodio numero 120 di questo podcast. Questo breve messaggio iniziale è per salutarci e per augurarti una serena estate rinfrancante e rigenerante. Spero che riuscirai a trovare del tempo per te e a ricaricare, come si dice, le batterie. È quello che cercherò di fare anch'io nelle prossime settimane. Ti do appuntamento per la fine di agosto, o giù di lì, per iniziare insieme una nuova stagione. Non fare così. C'è un modo per sentire meno la mancanza di questo canale. Ti invito ad approfittare di questa pausa per andare a riprendere in mano qualche vecchio episodio o serie di episodi. È alle volte una piacevole riscoperta riascoltare episodi del passato, di cui ricordiamo certo il contenuto, ma ci siamo scordati il racconto. Buon ascolto e buona estate, allora. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 120. Telefo, il figlio di Eracle allattato da una cerva. Torniamo a parlare di Eracle. È da un po' che il nostro eroe non viene a farci visita. Oggi fa capolino in una drammatica storia che vede come protagonista uno dei suoi rampolli, Telefo. Nell'avventura di oggi, infatti, Eracle dà il via al racconto, è il motore dell'azione. Aleo, che regna sui territori di Tegea, nel Peloponneso, si unisce in matrimonio con Neera, una bellissima principessa, con la quale genera diversi figli. Auge è la figlia della coppia, che oggi ci interessa. Su di lei, infatti, si agita un buio vaticinio. Come d'uso, infatti, soprattutto se si è un re che vuol tenere saldo il proprio regno, un viaggio a Delfi per interrogare l'oracolo di Apollo sul destino dei propri rampolli si deve proprio fare. La Pizia, la sacerdotessa che, invasata dello spirito di Apollo, risponde alle istanze dei questuanti, per una volta non restituisce un responso enigmatico come è solita fare. La risposta terribile e chiara viene donata ad Aleo. I fratelli di Neera, tuoi cognati, incontreranno la morte a causa del figlio di Auge. Re Aleo, che non desidera una carneficina in famiglia, decide, non appena tornato a Tegea, di far rinchiudere Auge, si può dire, in convento. La fa nominare sacerdotessa di Atena e la segrega nel tempio della dea. Le sacerdotesse come lei rimangono caste per la vita e nessuno sarebbe così pazzo da osare di infrangere, o peggio di far infrangere, questo voto. Nelle terre di Aleo giunge Eracle in viaggio per recarsi a Stinfalo per affrontare una delle fatiche che lo immortaleranno come il più grande tra gli eroi: liberare quelle terre dai pericolosissimi volatili dalle ali di bronzo che laggiù hanno i loro nidi. Questi particolari uccelli defecano sui viandanti, uccidendoli. Il loro corrosivo guano è mortale al solo contatto, così come sono fatali anche le piume che perdono in volo, come rasoi affilatissimi cadono dal cielo e senza alcuna pietà lacerano, feriscono e uccidono il malcapitato che si trova sotto di loro. La crudeltà di questi animali è superata solo dalla loro abilità nell'inseguire per colpirli gli esseri umani. Per Eracle questa è una delle 12 fatiche, come ti dicevo, che lo vedono protagonista del mito. Le primissime puntate di questo podcast si sono occupate di questa importante sequenza di atti eroici. Muovevo i primi passi in questo mondo affascinante del podcast. Nelle loro imperfezioni e anche nella loro sintetica narrazione, quando riascolto quelle puntate, vengo colto da un senso di dolcezza. Sono passate 3 stagioni, 3 anni, ma sembra un tempo molto molto breve, in realtà. Eracle giunge, come ti dicevo, a Tegea. Re Aleo, desideroso di accogliere il grande eroe come si deve, organizza una grande festa proprio nel tempio di Atena. Danzatrici e servitori si avvicendano davanti a Re Aleo, Eracle e agli alti notabili della polis. Risate, cibo e vino che scorre a fiumi. Ben presto, nella notte fonda, tutti si accasciano, sfiniti di tali esagerati festeggiamenti. L'unico che rimane ancora in piedi, seppur colmo di vino, è Eracle, che curioso si aggira, torcia in una mano e coppa mezza colma nell'altra, all'interno del tempio. Senza accorgersene, oltrepassa il limite della zona riservata alle sacerdotesse e si imbatte in Auge. La sacerdotessa ha spiato di lontano quei festeggiamenti ed Eracle la sorpresa mentre sgattaiolando cercava di ritornare non vista alle proprie camere. Auge cerca di nascondersi presso una fontana a settentrione del tempio. Mentre fugge, le lunghe vesti si gonfiano alla brezza notturna, scoprendone le lunghe gambe e riscaldando ancor di più la mente di Eracle che la insegue. Giunta alla fontana si accascia a terra, seminuda e indifesa. Eracle è colpito dall'avvenenza della bella Auge, tanto che per la sorpresa la coppa gli cade di mano. Il rotolare della coppa d'oro sul pavimento e gli scrosci della fontana sono gli unici rumori di quella notte. Eracle si getta su Auge e ne prende con prepotenza l'amore. La giovane, mentre cerca inutilmente di divincolarsi da quell'abbraccio, riesce a sfilare da un dito di Eracle un anello. Pur se violata, Auge non emette un grido, una invocazione d'aiuto. Ci sono varie interpretazioni per questo silenzio della sacerdotessa. Qualcuno, maliziosamente, sostiene che la castità forzata a cui è stata obbligata dal padre abbia reso Auge desiderosa e grata dell'abbraccio di Eracle. Altri pensano che il terrore l'abbia zittita. Altri ancora che il pericolo di essere messa a morte per la violazione pur non volontaria del voto di castità abbia serrato le labbra di Auge. Altri guardano all'incontinenza di Eracle, che avrebbe comunque dovuto rispettare quel luogo. Si dice che in quel frangente l'uno come l'altra siano stati strumenti in mano al fato, che li voleva uniti in quell'amplesso. Questi misteri rimangono, come rimane solo il gran silenzio di quella notte. Il mattiniero Eracle riprende il suo viaggio verso le gloriose fatiche e scorda l'amorosa notte trascorsa con la giovane sconosciuta. Ha ben altro a cui pensare. arrivato nelle terre di Restinfalo, tra l'altro, il nostro Eracle genera Eurete nella bella principessa Partenope, figlia del re. Mentre Eracle lotta con Partenope nelle regali lenzuola a Stinfalo, la carestia e la peste si abbattono su Tegea. Re Aleo corre a Delfi per riuscire a capire cosa stia accadendo. L'oracolo certamente aiuterà lui e il suo popolo. E così accade. Ancora una volta chiaro e non nebuloso, il responso indica la causa di tali flagelli nel sacrilegio che ha avuto luogo nel Tempio di Atena. Ma che cosa mai potrà essere successo? Si chiede Re Aleo, fiducioso nelle capacità della figlia di gestire il Tempio della Dea dagli occhi azzurri. Riesci ad immaginare la faccia del re, la sua rabbia e il suo sconforto quando scopre inequivocabilmente lo stato di dolce attesa della figlia? Auge si getta a terra, abbraccia le ginocchia del padre, piangendo gli confessa di essere stata violata dal grande Eracle, ma Aleo non le crede, non le vuole credere. Ella si è di certo concessa per andare contro i desideri del re. La trascina nella pubblica via e colà davanti ai cittadini tutti la disconosce. La affida a un re ospite in Tegea, re Nauplio, figlio di Poseidone, con il triste incarico di portarla via dalla città e di ucciderla. Re Nauplio si avvia verso il proprio regno, con il suo seguito e con la disperata Auge rinchiusa in un carro. Sentendo venire le doglie, Auge chiama Nauplio e, mentendo sul suo stato di travaglio, chiede di potersi appartare nella boscaglia. Pur se condannata a morte, ella rimane una principessa. Auge non desidera che schiavi e serve la vedano mentre espleta i suoi bisogni. Nauplio le concede il permesso di allontanarsi un po', ma che ella non si azzardi a cercare di fuggire. Tra i cespugli, soffocando le grida per il dolore e in estrema solitudine, la coraggiosa Auge partorisce un bambino che, pur appena nato, appare già bello e forte. Come se si avvedesse della gravità del momento, il bimbo non piange. Auge avvolge il piccolo in pochi panni, gli lega l'anello d'oro di Eracle al collo con un nastro e lo cela in un cespuglio. Pur lasciandolo lì, da solo, la madre sa che avrà più possibilità di sopravvivere che non lei. Ritornata al suo carro, Auge continua a cercare con lo sguardo quel lontano cespuglio che protegge, ella spera, il suo piccolo. Nauplio non ha cuore di uccidere la giovane e il suo bambino. La cede perciò a certi mercanti giunti a Nauplia, i quali, in un secondo momento, vendono la bellissima ex sacerdotessa al re Teutrante, che governa in Misia, nel nord-ovest dell'attuale Turchia. Il piccolo nel cespuglio, per volontà del fato, viene nutrito da una cerva che lo allatta teneramente. Questa è una cerva particolare, ha le corna. Molti pensano sia stata Artemide a inviarla per nutrire il piccolo. In ogni caso, è così che viene trovato da dei pastori. Ed è da questo evento che il piccolo prende il nome di Telefo, ovvero allattato da una cerva. In un'altra interpretazione del nome, Telefo viene definito come colui che risplende di lontano. Portato dai pastori dal re di quelle terre, re Corito, che lo adotta, Telefo cresce insieme a Partenope, figlio, secondo alcuni, di Atalanta e di Meleagro, anch'egli abbandonato in un cespuglio, eppure lui adottato dal re. divengono cari amici, inseparabili. Di ritorno da un'avventura, Eracle, che passa per quelle terre, riconosce in quel giovane, che pare la sua copia, uno dei suoi figli. L'anello che il giovane porta al collo gli conferma la cosa. Eracle ricorda quando gli fu preso quell'anello. Una giovane cui si unì presso una fontana, in un tempio. Divenuto adulto e venuta a sapere la propria storia, Telefo porta a compimento il proprio destino, uccidendo i suoi zii materni. Si reca poi a Delfi e qui riceve un responso strano. Naviga e cerca di rete utrante in Misia. Un assassino, secondo la legge arcaica, perde la voce. Avendo portato la morte ai propri zii, Telefo non ha più il diritto di pronunciar parola. Per questo motivo, nel suo silenzioso viaggio verso la Misia, Partenope presta la sua voce alle intenzioni dell'amico. Il silenzio di Telefo, tipico di chi non svela i propri piani e senza far chiasso li mette in opera, diviene proverbiale. Giunto in terra di Misia, viene immediatamente a sapere che l'invincibile Ida ha messo sotto attacco quelle terre e che Arete Utrante è disperato. Nessuno riesce a fermare le truppe di Ida e il re ha deciso di abdicare e di dare in sposa la sua bellissima figlia a chi libererà le terre di Misia dall'incredibile nemico. Teutrante accoglie Telefo come uno dei tanti guerrieri e lo rassicura sulla sua ricompensa in caso di vittoria. Il suo regno e sua figlia saranno suoi. Telefo guarda la figlia di Teutrante. È una bellissima donna, dolce e aggraziata, dal pudico sguardo rivolto verso terra. Promettendo di tornare vincitore, senza proferir motto, saluta il re e la sua futura sposa. Si gira e va ad affrontare Ida. Telefo non sa che la principessa che intende portare all'altare è Auge, la sua stessa madre, che non lo ha riconosciuto. Telefo ignora pure che Auge, alla notizia di essere divenuta il premio per il vincitore, è risoluta, per mantenere fedeltà ad Eracle, che lei considera il suo unico e vero amore, ad uccidere il suo sposo, la stessa notte delle nozze. Come sai, Telefo riesce nell'impresa e sconfigge Ida in un duello e sbaraglia le sue truppe, anche con l'aiuto di Partenope. Torna da re Teutrante, il quale lo accoglie con tutti gli onori. Benevolo, il re purifica Telefo, che può finalmente ricominciare a parlare. Accetta l'eroe la mano della bella figlia di Teutrante e dopo il banchetto di nozze si avvia alle camere nuziali. Auge si è ben preparata per la notte. La sua candida pelle profuma d'amore, i suoi sguardi sono languidi e la sua voce, dai toni bassi, irretisce Telefo, che invita la sposa a distendersi sul letto e ad attenderlo mentre egli si sfila la dorata tunica nuziale. Svelta, Auge nasconde una lunga lama sotto le lenzuola, con la punta orientata al luogo dove il suo fresco sposo si lascerà mollemente cadere. Telefo si avvicina al talamo nuziale, non sa che la morte lo attende tra quelle lenzuola. Gli dèi, per evitare che la madre uccida inconsapevolmente il figlio, fanno apparire un grande serpente nel letto. Impaurita, Auge salta dal letto con la spada in mano e piangente si inginocchia, confessando a Telefo le sue intenzioni omicide e invocando Eracle con una supplica. Tu che mi prendesti presso la fontana di Atena, salvami da questo pericolo. Figlio di Alcmena, sei in debito con questa donna. Telefo, che ha sguainato la spada, prima puntandola sul serpente subito scomparso e poi verso la principessa che ha appena sposato, a bocca aperta apprende che colei che si trova di fronte a lui, che sta a mezza voce ricordando ad Eracle le sue azioni e le sue responsabilità, non può che essere sua madre.
È di certo lui quel bambino nascosto in un cespuglio di cui ella parla. Madre, oh madre, balbetta Telefo, e cadono uno nelle braccia dell'altra, piangendo. Auge non crede ai propri occhi. È proprio lui, quel bambino, così somigliante al padre già nel giorno stesso della nascita. Ne riconosce lo sguardo attento e l'espressione decisa del volto. Trascorrono la notte a raccontarsi le storie delle loro vite. Auge con i mercanti e poi con Rete Utrante, e Telefo della vita a Corito con il suo amico Partenope. La mattina successiva comunicano sorridendo la situazione e Teutrante benevolo accorda a Telefo la mano di un'altra figlia, Astioche, la quale diviene sua sposa e regina di Misia. Madre e figlio rimangono accanto, finalmente riuniti ed in pace. Questa tranquillità non dura a lungo. Vele nere all'orizzonte si dirigono verso est. Sono le navi achee che puntano verso quelle terre, verso il luogo dove abita la donna più bella del mondo. Se riusciranno a riportarla a Sparta, da dove è stata rapita, non ci saranno feriti, vedove e saccheggi. In caso contrario sarà inevitabile aprire le ostilità verso la meravigliosa città fondata nelle terre prossime a quelle di Telefo. I greci stanno portando la guerra alla bella città di Troia. Telefo in qualche modo è coinvolto in questa guerra, appare in episodi che verranno narrati più avanti. Telefo governa, rispettato e adorato dai sudditi, tanto che la magnifica e importantissima città di Pergamo in Misia elegge a oggetto di culto il figlio di Eracle. L'imponente altare di Pergamo, decorato con le gesta di Telefo, si trova ora a Berlino, nel museo di Pergamo. Spero che questo episodio, posto a finale di stagione, abbia incontrato il tuo interesse. Se questo podcast ti piace, lascia un commento. Condividi con i tuoi amici gli episodi che ti piacciono di più. È il modo più bello e sincero di aiutarmi a far conoscere questo canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti. In questo modo non perderai nessun nuovo episodio. E infine puoi sostenere questo progetto acquistando o regalando Il Re degli Dèi, il libro nato proprio qui, che racchiude le storie più belle della mitologia greca, dall'origine dell'universo alla salita al trono di Zeus. Lo trovi sugli scaffali di tutte le librerie e anche in quelle online. Buona lettura! Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.